Parliamo di poesia e parliamo di poesia in lingua spagnola. Lo facciamo con uno dei più autorevoli ispanisti italiani, che è il professore Gabriele Morelli, che è arrivato a Cagliari per iniziativa dell'associazione Miguel Hernández, dell'associazione Bel e Zebù, e ha tenuto una serie di incontri per presentare il suo ultimo libro, che è un libro dedicato a Pablo Neruda. Con lui nello studio oggi c'è Moncho Otero, che è un musicista, un cantautore madrileno, che salutiamo. Salutiamo sia il professore che Gabriele. Benvenuti a Radio X.
Grazie.
Allora, non è la prima volta che il professore viene invitato a Cagliari per parlare di poesia in lingua ispanica. C'è un qualcosa che lega la città di Cagliari in qualche modo a questa grande tradizione poetica che lei rappresenta?
Dunque sì, sono venuto anche perché attraverso contatti di colleghi spagnoli che l'avevano qui con gli intellettuali di questa città, che erano innamorati della poesia di Miguel Hernández, un poeta giovane che muore in un carcere franchista nel 1942, e qui c'è stata una grande recezione di questa poesia, di questo uomo semplice che ha cantato l'amore, ha scritto una ninna nanna.
Tant'è vero che c'è un'associazione Miguel Hernández a Cagliari, che è diciamo una declinazione di quella spagnola, che è qui rappresentata dal nostro amico Carlos, che salutiamo. Buongiorno Carlos.
Buongiorno e grazie mille per questa mattina qua insieme.
Benissimo, sì. Grazie a voi che ci avete portato un po' di poesia e di musica dalla Spagna. Allora, professore, mi stava dicendo, c'è questa grande sensibilità.
Addirittura io ho notato che sapevano a memoria le poesie di Miguel Hernández. Oltretutto, avendo vissuto in carcere moltissimi anni, muore in carcere, avevano diffuso la poesia di Miguel Hernández nelle prigioni di quest'isola, e quindi c'è stato un rapporto così intenso, veramente, che mi ha sbalordito, che un poeta spagnolo sia stato letto, diffuso e ha preso a memoria qui in quest'isola, quindi un legame profondo. Ma Miguel Hernández è stato anche un grande amico di Pablo Neruda, è stato lui a proteggerlo, a aprirlo, ha scritto moltissime tesi, moltissimi articoli, poesia. Ora, io ho fatto una tesi su Miguel Hernández quando ero giovanissimo, avevo 18 anni.
Pochi anni fa, diciamo, no?
Pochi anni fa. E ho avuto la fortuna in quell'occasione di conoscere Neruda, che chiedeva ai pochi studenti di spagnolo dell'Università di Milano che tesi volevano fare, e quando io ho detto che volevo fare una tesi su Miguel Hernández, è rimasto veramente trasecolato di trovare un giovane, di un poeta messo all'indice, che non si trovava libero e niente, e addirittura mi ha invitato a pranzo per raccontarmi come era Miguel Hernández fisicamente, e io l'ho visto emozionato, me lo ha descritto. Miguel Hernández era un contadino, faceva il pastore, e lui mi raccontava come era fisicamente. Diceva, lo dico in italiano, anzi prima lo dico in spagnolo, diceva: Miguel tenía una cara, una faccia, come una patata recién sacata della terra, come una patata appena scavata, cavata dalla terra, cioè un viso duro, pulito, eccetera. E questo rapporto, e più mi raccontava che lui, quando pascolava le pecore, metteva la testa sul ventre delle capre, le capre che stavano per partorire, e sentiva scorrere il latte che giungeva alle mammelle. E allora lui diceva: nessuno di noi poeti ha avuto questa esperienza cosmica, tellurica. E quindi vedere un giovane che faceva una tesi su questo sfortunato poeta lo ha commosso, e quindi io ho questo ricordo che volevo qui.
Lei ha scritto da poco questa lunga biografia di Lorca, di Pablo Neruda, scusi.
Sì. Anche di Lorca, prima era di
Lorca l'aveva fatta in passato.
2 anni fa.
Ecco. Allora, ci racconti l'incontro con Pablo Neruda e da cosa nasce anche la voglia di scrivere quest'opera, diciamo, compiuta sulla vita di questo grandissimo poeta.
Ho già detto che io l'ho conosciuto, poi l'ho rivisto altre volte a Milano quando il poeta veniva a presentare i suoi libri, e voglio raccontare questo aneddoto per dire come il legame tra lui e Miguel Hernández, questo giovane povero contadino che muore in carcere, doveva essere fucilato, e muore in un carcere spagnolo nel 1942, e per cui resta sempre nel cuore di Neruda questa figura pura, diciamo, sgorgata dalla terra come una patata, diceva, e è venuto, e voglio raccontare che ho rivisto varie volte Neruda, ma sempre insieme ad altre persone, quindi non ero certo considerato, ma quando venne nel, mi pare nel 72, a presentare Fin de Mundo, uno degli ultimi libri, Neruda aveva vinto già il premio Nobel, ricordate che è uno dei grandi premi Nobel, era tornato da giornalisti, anche c'era il problema politico, perché Neruda, certo, è stato sempre un militante comunista, ha vinto il premio Stalin e quindi era circondato da domande dopo le rivelazioni di Khrushchev, no, quindi era una situazione anche incomoda. Io mi presentai perché mi firmasse il libro. Io ho detto anche agli studenti che noi avevamo la buona abitudine come studenti di acquistare il libro del poeta perché ce lo firmasse, non che ce lo regalasse l'autore come oggi si pretende, perché questo libro che ha pubblicato Salerno io me lo compro anche come autore. Come, allora lui mi chiese come mi chiamavo, ripeto che non mi conosceva perché, certo, mi aveva conosciuto 12 anni prima, 10 anni dopo. Quando gli ho detto Gabriele Morelli, ha scritto al dottor, perché già ero grande, ero vicino, siamo tutti dottori, aveva imparato, e ha scritto al dottor Gabriele Morelli con la sua penna verde, lui scriveva sempre con la penna verde, e nel recuerdo de nuestro Miguel, cioè dopo 10 anni
si ricordava,
lui
che...
ricordava di questo giovanissimo, io avevo 18 anni credo, qualcosa così, che aveva scelto questa tesi di questo poeta che nessuno più conosceva per motivi politici, ma che era un grande poeta e che lui aveva seguito, lo ricordava e soffriva perché era morto mentre loro si erano salvati, e vedere un italiano giovane che voleva fare una tesi gli è rimasto impresso per tutta la vita. E io dico che quando ero lì nel ristorante di Milano, Neruda è una che gli piaceva mangiare bene, il pesce per esempio, io l'ho visto che come tagliava le aragoste per esempio, perché in Cile, con un coltello come fosse un chirurgo, sì, le tagliava e faceva saltare la polpa, veramente era. E quindi questa cosa è rimasta lui in mente, e mi fa piacere che questo poeta, che è stato oggetto della mia tesi, su cui poi ho scritto molto, ho tradotto molto, e che oggi qui in quest'isola, che io è la seconda volta che vengo a vedere, ci sia questo, ha lasciato questa traccia profonda, non solo esternamente, ma persone che se lo sono imparate a memoria, in spagnolo, io le ho sentite qui quando siamo venuti per Lorca recitare a memoria Miguel Hernández. Ora, a maggior ragione, mi sembrava dovere essere qui con un libro dedicato a una monografia e biografia a Pablo Neruda, in cui scopre anche tutti gli ultimi amori, ci sono tutti gli inediti, anche la morte, no? La leggendaria morte, il libro presenta anche tutte queste negrità, però c'è un capitolo dedicato a Miguel Hernández.
Beh, non poteva mancare, quindi, ovviamente.
Ecco, quindi è tutto legato insieme, ed è legato insieme qui a un amico collega spagnolo che lo ha interpretato e viene qui a farlo sentire anche attraverso la musica. Questo.
Ecco, lei è reduce da vari incontri qua in città, all'università, in un liceo, anche in un circolo, il Babef, dove avete avuto un incontro venerdì sera con un pubblico immagino molto giovane. Ecco, c'è un grande ritorno di interesse da parte delle generazioni più giovani per la poesia, che sembrava un po', insomma, latitante, perduta, e per la poesia in senso anche, mi lasci dire, rivoluzionario, cioè la poesia ci salverà, c'è questa grande, sì, idea che forse ci salverà la poesia. Penso di estendere questa domanda anche ai due amici spagnoli che sono con noi nello studio. Oggi noi in Italia viviamo per esempio la nascita di un movimento come quello delle sardine, che nasce in una, certo, piazza con, certo, una canzone di Lucio Dalla,
sì,
non ci sono slogan politici, non ci sono bandiere, c'è Come profondo il mare di Lucio Dalla, quasi che appunto si cerchi nella poesia, nel sentirsi parte di una comunità, la forza per cambiare le cose, per cambiare la politica, per cambiare il mondo in cui viviamo. È un sentimento, immagino, molto presente anche nel vostro nostro paese. Chi mi risponde? Carlos.
Sì, veramente. Poi le movimenti di 15M, maggio a Madrid, a Spagna, tutta la Spagna, è un movimento veramente che la poesia è molto importante. Questo è il recitare del poesia storici e le poesia moderni, le poeta moderni. E questo è una cosa, incluso la musica, no? Perché si fa molti cantautori come Moncho, ha fatto questa traduzione della poesia alla musica, no? Alla musica che per le giovani è più facile da capire.
Moncho, riesce a farci capire com'è in questo momento il rapporto delle giovani generazioni in Spagna con la poesia?
La verdad es que la poesía hay un repuntar completamente y la gente joven está en las redes escribiendo sin parar y no toda esa gente joven está conectada con los clásicos o con estos grandes poetas como Miguel, que es un poeta maravilloso y es un poeta reivindicativo y sobre todo universal, ¿no? Que hablando de temas como el amor, como el compromiso político, o sea, la poesía yo creo que habla de algo que se está perdiendo, que es no ser consumidor, ser una persona que tiene sus derechos, que tiene que luchar, que la vida es una lucha y creo que eso es importante.
Approfitto di chiedere a Moncho di farci un altro pezzo con la sua chitarra live nello studio di Radio X. Allora abbassiamo la base, abbassiamo anche gli altri microfoni dello studio, lasciamo aperto solo il suo. Che cosa ci presenti adesso?
È cambiato Moncho. Perché Moncho ha pensato un'altra, mi è cambiato allora Lorca, perché abbiamo parlato con il professore di questa biografia magnifica di Lorca, è passato a Lorca parte di Divan de Tamarit.
Sì, Gacela della Terra. Terrible presencia.
Adelante.
Bene.
Yo quiero que el agua se quede sin cauce. Yo quiero que el viento se quede sin valles. Quiero que la noche se quede sin ojos y mi corazón sin la flor del oro. Que los bueyes hablen con las grandes hojas y que la lombriz se muera de sombra. Que brillen los dientes de la calavera y los amarillos inunden la seda. Puedo ver el duelo de la noche herida, luchando enroscada con el mediodía. Resisto un ocaso de verde veneno y los arcos rotos donde sufre el viento. Pero no me enseñes tu limpio desnudo como un negro cactus abierto en los juncos. Déjame en una ansia de oscuros planetas, pero no me enseñes tu cintura fresca. Yo quiero que el agua se quede sin cauce. Yo quiero que el viento se quede sin valles.